Capitolo 4. Verso l'ignoto. Nel piccolo villino che aveva preso in affitto nei dintorni di Mo, Manfredo si era appena tolto il pastrano e, dopo aver dato un'occhiata alle stanze del piano terra, aveva salito la scala che conduceva all'unico piano della casa. Due camere in tutto, ammobiliate assai sommariamente. Il giovane guardò l'orologio. Era la 1 del pomeriggio e Beck non sarebbe venuto che alle 2 o alle 3, in quanto agli inviati di suo zio quelli non si sarebbero certo fatti vedere prima dell'imbrunire. Aveva tempo. Si sdraiò sopra un vecchio divano e cominciò a riflettere. Prima di tutto ricordò gli avvenimenti dell'ultimo anno. Non si sarebbe potuto chiamarli monotoni, quegli avvenimenti, né privi di sorprese. Era oscuro contabile in una banca del Boulevard des Italiens, quando una sera, uscendo dall'ufficio, s'era veduto davanti l'enigmatico Trepà, il quale gli aveva parlato di suo zio, di quel vecchio professore Zipak, di cui lui aveva un ricordo molto vago, per averne sentito parlare in famiglia. Un vecchio pazzo doveva essere. E suo padre, ricordava, non poteva nominarlo senza sorridere di compassione. Inventore senza fortuna, quello strano individuo aveva abbandonato l'Europa povero e deriso. Che cosa era divenuto poi? Manfredo Vatel non ne sapeva che quanto Trepà aveva voluto dirgli. Non v'era dubbio, però, che il vecchio aveva scoperto qualche ignorata miniera di brillanti. Si era circondato di collaboratori sicuri e, per un caso inspiegabile e tuttavia non meno certo, si era ricordato del nipote che vegetava in una qualche città di Europa. Il giovane, al principio, aveva creduto d'aver toccato il cielo con un dito. Nessun lavoro serio, di applicazione e denari in abbondanza. Ben presto, però, aveva dovuto convincersi che non erano tutte rose e che i denari andavano accompagnati da molti e seri pericoli. Impossibile però tornare indietro. Vatel, del resto, non rimpiangeva nulla. Aveva voluto il denaro e adesso lo aveva. Meglio mille volte correre qualche pericolo e godersi la vita che continuare ad essere un povero impiegatuccio di banca. Tuttavia, la prospettiva di andare a raggiungere quel vecchio pazzo dello zio nel suo riparo gli sorrideva assai mediocremente. Oh, non era certo così che sarebbe finito. Era ben determinato a non andarvi e si era fatto un piano di azione molto semplice. Buona parte del denaro guadagnato lo aveva già messo al sicuro, all'estero. Adesso si sarebbe tenuti tutti per sé i 7 milioni che gli avrebbe portati Samuele Beck e, appena lasciato il commerciante, sarebbe saltato in un treno e chi s'era visto s'era visto. Gli inviati di suo zio avrebbero trovato la casa vuota. Lui si vedeva di già in Italia o in Egitto o addirittura in Oriente, se gli fosse piaciuto. Lontano, a ogni modo, dalla Francia e dall'Inghilterra, dove ormai lo conoscevano anche troppo. Un leggero rumore proveniente dal basso lo fece balzare in piedi. Si mise in ascolto. Non c'era da ingannarsi. Qualcuno era entrato e saliva la scala. Samuele Beck, senza dubbio. Tanto meglio se anticipava. Avrebbe regolato il baratto in pochi minuti e avrebbe filato. Ma improvvisamente si irrigidì. Non era il passo del vecchio, quello che udiva era troppo leggero e troppo svelto. La paura gli attanagliò la gola, ma fu un istante. Ripresosi, trasse di tasca la rivoltella e si fece con le spalle contro il muro. Avrebbe venduta cara la vita e, a ogni modo, adesso aveva il vantaggio d'essere preparato. La porta si aprì e uno sconosciuto apparve sulla soglia. Vide subito Manfredo davanti a sé con la rivoltella spianata e diede un passo addietro. Gli occhi gli si dilatarono dallo spavento. «Che accade? Io vengo a cercare il signor Vatel. Mi manda l'orefice, Samuele Beck. Manfredo scoppiò in una risata e abbassò l'arma. Scusatemi, sono un po' nervoso e non avevo riconosciuto il passo del vostro padrone. Venite avanti senza paura. Il giovane avanzò. Non sembrava molto rassicurato e Manfredo dovette mettersi l'arma in tasca e offrirgli una seggiola prima di vederlo relativamente tranquillo. «Ebbene, che c'è di nuovo? Perché Samuele manda voi in sua vece? E voi chi siete?» «Mi chiamo Carlo Bonard e sono un impiegato del signor Beck. Il mio principale è ammalato, nell'assoluta impossibilità di muoversi, e ha voluto che io vi avvertissi». «E poi?» «Nient'altro. Il signor Beck si scusa con voi». «Naturalmente non vi ha dato nulla per me». «Infatti». Manfredo era furioso. Si alzò e si mise a passeggiare nervosamente per la stanza. Così Beck aveva avuto la stessa idea e aveva tagliato la corda. Che poteva fare adesso? Anche se avesse ucciso il commerciante, non ne avrebbe ottenuto i 7 milioni e si sarebbe esposto inutilmente. Si fermò e si mise a osservare il giovanotto che, sempre seduto, lo guardava stupito. Doveva aver la sua età e anche fisicamente una leggera rassomiglianza c'era fra loro, sebbene Bonard avesse i capelli castani. Aveva il volto aperto, lo sguardo franco. Doveva essere ignaro di tutto. I suoi abiti, appena decenti, dicevano chiaramente come Samuele Beck non facesse nuotare nell'oro i suoi impiegati. E lo aveva mandato al convegno, esponendolo al pericolo di un'aggressione pur di salvare se stesso. Per un riavvicinamento naturale, Manfredo si rivide in quel giovanotto, quale egli era qualche mese prima. Un famelico impiegato, vale a dire, condannato a una vita mediocre, fatta di stenti e di rinunce. Senza volerlo, i suoi modi si fecero meno bruschi e la voce gli si addolcì. Tornò a sedere. «Come mi avete detto di chiamarvi?» «Carlo Bonard. Evidentemente il mio nome non può dirvi nulla. Io non ho proprio niente che possa distinguermi dai miei simili». «Oh, sì, sono campione di nuoto, se questo conta». E rise. Manfredo rise con lui e poi chiese: «E voi trovate perfettamente naturale che Beck vi abbia fatto fare questo viaggio per dirmi soltanto che era ammalato?» Bonard si strinse nelle spalle. «Non posso essere giudice io. Non ho fatto che ubbidire». Vatel gli batté una mano sul ginocchio. «D'accordo, amico mio, non me la piglio con voi, ma confessatemi che la vita non deve essere gaia al servizio di quel canchero di Beck. Oh, non meravigliatevi, lo conosco bene il vostro padrone. E scommetto che un'esistenza meno grama e meno monotona risponderebbe assai meglio ai vostri desideri. Siete giovane, che diavolo!» Il commesso di Samuele era passato dalla sorpresa all'interesse. Che cosa mai stava per proporgli quello sconosciuto? A ogni modo, tutto sarebbe stato preferibile alla vita che conduceva adesso. «Libero, celibe, è proprio quel che ci vuole. Un piccolo viaggio di piacere vi converrebbe? Perfetto!» Carlo Bonard era rapito. Qualunque potesse essere il lavoro che stava per proporgli colui, sarebbe stato senza dubbio meno asfissiante di quello che lui faceva in via Treje. Che cosa arrischiava ad accettare? Era solo lui e nulla lo legava a Samuele Beck. «Siamo d'accordo? Ne sono felice. E la cosa che ho da proporvi è semplice. Fra qualche ora verranno qui a prendermi. Sono amici di mio zio. Ebbene, io non ho nessuna voglia di fare questo viaggio. C'è una donna, capite, che mi trattiene. Mio zio non mi ha mai veduto e non sa come io sia fatto. Prendete il mio posto. Giocate la commedia. Vi sarà facile. Mio zio è spaventosamente ricco e voi godrete di tutti i vantaggi d'essergli diventato parente. Vi va?» Qualche scrupolo assalì lo stupefatto Bonard. «Ma voi credete proprio?» Vatel non lo lasciò terminare. Tratto di tasca un pacchetto di biglietti di banca, glieli mise fra le mani. «A voi! Così non avrete dubbi sulla serietà dell'affare». Ogni resistenza di Carlo era caduta. «Ma che cosa debbo fare?» «Semplice. Attendere in questa camera che vengano a prendervi. Io me ne andrò, naturalmente». S'era alzato e, indossato il pastrano, prese il cappello, poi si ravvisò. «Sarà opportuno, invece, che io vi dia qualche informazione utile a farvi rappresentare la vostra parte. Vi terrò compagnia e, quando arriveranno, andrò a nascondermi nella camera vicino, così sarò anche sicuro che tutto è andato liscio». Depose il cappello e si rimise a sedere. «Parliamo, dunque. Non avrò granché da dirvi del resto». I due giovani avevano taciuto. Manfredo era sempre più soddisfatto. Il lungo colloquio lo aveva convinto dell'onestà di Bonard e in fondo era lieto che a sostituirlo nella vita fosse un uomo integro. Vero è che egli ignorava se con suo zio l'onestà sarebbe stata una dote piuttosto che un peso ingombrante. «Adesso è meglio che io vada a nascondermi. Possono venire da un momento all'altro». Strinse la mano a Bonard e scomparve nella stanza accanto. Carlo era solo. Di fuori si udiva adesso il motore di un'auto. Una certa ansietà lo assalì. La stranezza di quell'avventura lo turbava e lui aveva sentito troppe reticenze nei discorsi fattigli da Vatel per poter credere che l'impresa fosse senza pericolo. Non per nulla, quell'altro aveva voluto vincere ogni sua resistenza, mettendogli subito fra le mani una cospicua somma di denaro. Ma ormai era troppo tardi per ritirarsi, e l'avventura lo affascinava. Questa era la verità. I suoi pensieri turbinavano. A un tratto si immobilizzò. Venivano, e dovevano essere più di uno. La porta si spalancò ed entrò un uomo gigantesco che subito diresse contro di lui il raggio di una forte lampada. Per qualche istante egli squadrò Bonard dalla testa ai piedi, come se volesse valutarlo. «Manfredo Vatel?» chiese finalmente. Al suono di quella voce metallica priva di inflessioni, Carlo si scosse, fissò lo sconosciuto negli occhi e disse con disinvoltura: «Naturalmente, chi volete che sia?» Il suo tono ebbe effetto. L'uomo sembrò rassicurato e avanzò. Dietro di lui due ombre apparvero sulla soglia. «Lieto di fare la vostra conoscenza. Mi hanno spesso parlato di voi. Sappiamo che siete energico e che sapete trarvi d'impaccio all'occorrenza». Carlo Bonard prudentemente taceva. Sentiva che nella sua condizione meglio era far parlare gli altri. «Di poche parole, eh? È una virtù». Bonard stava per dire una banalità qualsiasi, quando un rumore risuonò per la casa. Certo, Manfredo, nella stanza vicina, aveva dovuto rovesciare qualche mobile. «Chi c'è? Non eravate solo voi?» Di nuovo il sospetto lampeggiava nei suoi occhi. «Certo che sono venuto solo. Sarà stato il legno di qualche mobile a far rumore. Nelle case abbandonate avviene spesso. Bene, adesso vedremo». Si volse ai due accoliti e fece loro un segno. I due scomparvero. Bonard malediva quell'incidente di cui ignorava le possibili conseguenze. Che cosa doveva fare se Vatel fosse stato scoperto? L'atteggiamento di quella specie di capitano di lungo corso non era tale da rassicurare. Sussultò. Un violento rumore di lotta si ripercosse nel villino solitario. Il tumulto crebbe. Mobili venivano rovesciati, colpi ripetuti si inseguivano. Risuonò un grido disperato e Carlo riconobbe la voce di Manfredo. Istintivamente si gettò verso la porta, ma lo sconosciuto lo fermò. «Non occorre. E voi dovreste aver imparato a diffidare oramai e a non esporvi inutilmente. Non sapete forse quali interessi sono in gioco e quali nemici ci combattono? È finito del resto e voi non sareste stato di alcuna utilità». era finito, infatti. I due uomini riapparvero. Il capitano si ritrasse per farli entrare. Per tutta spiegazione, uno dei due distese la mano verso la stanza vicina. Carlo guardò e rabbrividì. Sul pavimento giaceva il cadavere di Manfredo Vatel. Era orribile a vedersi e lui distolse subito lo sguardo. Involontariamente guardò i due uomini. Anch'essi erano vestiti da marinai, forti e robusti. Essi non avevano a prima vista nulla che potesse farli distinguere da due operai o da due marinai qualsiasi. Ma guardandoli attentamente, il giovane provò una strana sensazione, quasi dolorosa. Era forse il fatto che essi avevano compiuto l'assassinio con un sangue freddo impressionante e che adesso se ne rimanevano inerti e impassibili davanti al cadavere? Forse, perché la loro fisionomia aveva qualcosa di inumano e il loro mutismo era spaventoso. Per un istante lo sguardo di Bonard si incrociò con quello di uno di quegli uomini ed egli ebbe un fremito. La sua sorpresa era stata enorme. Nulla era in quello sguardo, se non il vuoto assoluto. Nessuna espressione, nessuna luce, nulla. Lo si sarebbe detto lo sguardo di un occhio di vetro o quello di un cieco. Facendo uno sforzo, Carlo riuscì a parlare. «Perché avete lasciato uccidere quel disgraziato?» L'uomo alzò le spalle e fece un segno ai due marinai, che si diressero verso il cadavere. Lo sollevarono e lo trasportarono via, scomparendo con esso per la scala. «Voi, proprio voi, Manfredo Vatel, vi commuovete davanti a un cadavere? È il primo che vedete, eh?» Il sarcasmo era tagliente ed ebbe il potere di richiamare Bonard alla realtà. Non doveva, non poteva dimenticare che egli non era più Carlo Bonard, ma Manfredo Vatel. Con l'accettare di sostituirlo, egli aveva rinunciato alla propria personalità e non aveva più il diritto oramai che di avere la coscienza del morto, l'anima di Manfredo Vatel. «Su, basta con le chiacchiere. Non è affatto prudente rimanere qui dentro. Andiamocene in fretta». Fece passare davanti a sé il giovane e, uscito dal villino, lo fece salire nell'auto dove avevano già preso posto i due uccisori di Manfredo. Quindi si mise al volante e lanciò la macchina a tutta velocità nella notte.